Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Ilaria Stagni. Ciao Ilaria, benvenuta.
Ciao a tutti.
Ilaria Stagni proviene da una famiglia di doppiatori, vive in una famiglia di doppiatori, ma la prima domanda abbastanza ovvia, ma che incuriosisce tutti noi: che aria si respirava nella tua famiglia? Cioè, quando si vedono un padre e una madre doppiatori, è inevitabile che scappi una battuta. Qual era l'aria che respiravi da fanciulla in questa famiglia con questi grandi nomi del doppiaggio?
Ma guarda, più che doppiatori, poi i miei sono stati anche molto attori di teatro, per cui io sono cresciuta con la famosa polvere del palcoscenico, perché mio padre ha lavorato con Gassman, con Edoardo, mia mamma anche faceva tanto teatro, per cui è inevitabile, è una sorta di maledizione, se vuoi. Tu lo respiri da piccolo e poi non puoi fare altro che farlo, in realtà è il fuoco sacro che si passa da generazione a generazione. Io ti posso solo dire che mia mamma, quando ero piccola, invece di raccontarmi le favole della buonanotte, mi raccontava, non so, il sogno di una notte di mezza estate, facendomi tutte le voci dei personaggi. Per cui se cresci così poi non puoi fare altro che diventare un'attrice.
Ma questa credo che sia una cosa meravigliosa, un bambino che viene addormentato non con la registrazione, con il disco dello spettacolo, di un evento, ma proprio con la voce che ha prestato il doppiaggio. Credo che sia una cosa stupenda. Se non avessi fatto la doppiatrice, se non avessi esercitato questa meravigliosa professione, Ilaria Stagni cosa avrebbe voluto fare nella vita?
Ma quello che un po' cerco di fare da qualche anno a questa parte: mi piace molto la produzione, mi piace scrivere, per cui io ho aperto insieme a Pietro Sutti una società di produzione cinematografica indipendente che si chiama l'Astroberry Film, e ogni tanto ce ne usciamo con qualche cortometraggio, con qualche film, con qualche lungometraggio. Però fare gli indipendenti in Italia è molto difficile, per cui è una carriera che ho scelto spesso ardua, perché non ci sono mai soldi per fare qualcosa, non c'è il tempo, la disponibilità, la distribuzione italiana è terribile, ha delle lacune incredibili, per cui secondo me ci perdiamo tante buone occasioni, tante buone persone, tante menti, tante teste, perché in Italia ci sono tanti sia attori che scrittori, che sceneggiatori, che registi validi, e purtroppo non escono, ma questo è un male comune, devo dire, quasi in tutti i campi ormai.
Durante il tuo percorso professionale, numerosi personaggi ai quali hai dato la voce. Volevo per un attimo soffermarmi al ridoppiaggio di Shirley Temple nella serie televisiva nella quale sostituivi la voce originale degli anni 30, credo, di Miranda Bonansea. È stato un compito gravoso, avevi questo fardello così importante da riproporre, da personalizzare.
Guarda, ero piccola, per cui non me ne rendevo conto, forse, me ne sono resa conto dopo. Devo dire che Miranda, tra l'altro, io la conosco perché lavora ancora, è una bravissima mia collega doppiatrice, sì. E tra l'altro è in grandissima ancora, e sì. Lei stessa mi ha detto: guarda, le ho rivisti i tuoi film e mi sei piaciuta, per cui se detto da lei sono contenta. E poi devo dire che quella è stata un po' la mia palestra, perché io ho fatto tutta quella serie di film con la grande Fede Arnaud, che è stata la mia maestra ed è stata una delle grandi che ha fatto veramente dell'arte del doppiaggio, per cui mi ha insegnato tutto, e non è soltanto la maestra mia, ma di tanti altri miei colleghi, e adesso non c'è più, però tutto quello che mi ha insegnato a me è rimasto, è stato importante per me.
Il mestiere del doppiatore ritengo che solo in questi ultimi anni stia dando merito agli stessi doppiatori, in quanto prima eravate solamente delle voci, adesso invece alle voci si iniziano ad abbinare anche dei volti e numerosi anche poi i riconoscimenti nel panorama italiano. Ma quanto una voce veste un personaggio e quanto un personaggio viene vestito da quella voce?
È importantissimo, se pensi a dei casi plateali, tipo, non so, il grande Rinaldi su Marlon Brando, che erano due voci, due vocalità, e ti parlo solo di sonorità, completamente diverse. Ma forse la fortuna di Marlon Brando qui in Italia è stata anche ad opera di Peppino, perché con la sua incredibile capacità di, tra l'altro, di passare da Peter Sellers a Marlon Brando, perché era un genio di questo lavoro, l'ha reso grande. Io credo che ci sia molto di ognuno di noi nei nostri personaggi, non è solo voce, è qualcosa di più. Io dico che comunque il doppiatore è due volte attore, perché deve non solo rifare quello che hanno fatto loro e arrivare a quell'altezza, tra l'altro, quando sono bravi è anche dura, ma poi si mette comunque del suo, perché c'è del suo, sei tu, per cui non può essere altrimenti.
Hai prestato la voce a numerosi personaggi reali e anche a personaggi dei cartoni. Adesso parliamo del doppiaggio della voce del topo Jerry in Tom e Jerry, il film del 95, un classico di tutti i tempi e anche poi in Pocahontas. Riscontri delle differenze dal punto di vista professionale nel doppiare un personaggio esistente, nel doppiare invece un personaggio di animazione, quale appunto un cartone animato?
Il cartone animato forse ti consente anche di giocare di più e di dare di più del tuo. Quando invece hai davanti Jennifer Lopez o Winona Ryder, tu devi comunque ridurre esattamente quello che hanno fatto là, anche perché è stata una scelta del regista, della loro interpretazione, di tante persone che hanno scritto un dialogo prima, per cui io sento anche questa grande responsabilità di restare fedele assolutamente a quello che è stato fatto. E mentre prima magari non c'era poi il paragone, invece adesso noi abbiamo i DVD che sono sia in lingua originale che in italiano, per cui puoi fare poi il passaggio, no, tra sì. La lingua madre e quella che stai facendo, per cui comunque differenze non ce ne devono essere, mentre invece il cartone ti consente forse di giocare di più, anche se però comunque le sonorità, la ricerca anche dei toni, delle espressioni rimangono sempre quelle, perché tu sei legato anche a quelle. Per esempio, tornando a Bart, perché è uno dei più famosi, diciamo, che io faccio.
Ne parliamo tra poco di Bart,
sì,
ne parliamo, l'avevo riservata come una delle ultime domande. Ne parliamo tra poco. In apertura del nostro incontro parlavamo del tuo ingresso in sala di doppiaggio, di questa tua appartenenza ad una famiglia di attori, quasi questo percorso naturale, come dicevi tu. Ma anche tuo figlio, Jacopo, è stato introdotto al doppiaggio. Potremmo definirla che quasi una tradizione di famiglia? Stiamo attivando una tradizione di famiglia?
Sì, guarda, io tra l'altro non volevo che Jacopo cominciasse a fare questo lavoro, perché secondo me i bambini devono fare i bambini, poi a un certo punto devono scegliere loro, e perché magari si trovano in mezzo poi a situazioni in mondo di grandi, insomma, sì, tante cose, il tempo, sì, per giocare, eccetera. Però in realtà questo è un lavoro che, se tu cominci a fare da piccolo e hai il talento e le qualità per farlo, poi te lo ritrovi da grande e sei comunque avvantaggiato. Questo non c'è niente da dire, cioè se cominci da piccolo poi ti diventa quasi naturale, no? Il sync, tante altre cose anche tecniche che quando sei piccolo non capisci nemmeno, invece se lo prendi da grande poi diventano più preoccupanti, insomma. E per cui Jacopo ha cominciato, io all'inizio non volevo, poi alla fine l'ha spuntata lui come al solito e adesso mi dà le mie soddisfazioni come mamma, no, è anche molto bravo, io sono molto contenta per lui. Poi vedremo se vorrà continuare, se invece vorrà cambiare, ma insomma questa è una sua decisione.
E adesso passiamo ad uno dei personaggi che ti rappresenta maggiormente, ad un personaggio al quale sei particolarmente legata e per il quale il grande pubblico ti conosce, cioè Bart Simpson della serie The Simpson. Tu sei la voce ufficiale italiana, che tra l'altro mi hanno detto è molto simile anche alla voce originale americana. Quanto ti rispecchi nel personaggio di Bart? Cioè, quanto è diventato tuo ormai questo Bart Simpson, questo ragazzino così euforico, diciamo?
Ormai Bart è parte del mio DNA, cioè io sono gialla in realtà e ho i capelli a punta. No, Bart è molto simile a me in realtà, è tutto, sì, quel lato bambino maschiaccio che io sono,
sì.
per cui è anche facile, non so come dire, nonostante poi la ricerca vocale che è completamente diversa, però... Sì. Sì, le nostre voci si matchano molto bene. E anche in America una donna che lo doppia, che si chiama Nancy Cartwright,
sì,
e praticamente è molto simile la voce, molto molto simile, a volte non riconosci nemmeno la differenza. Però sì, fa parte di me, io lo adoro. I Simpson, mi ricordo la prima volta che feci il provino, perché poi noi abbiamo fatto tutti i provini scelti da Matt Groening in persona,
sì. Sì.
E ho visto questo cartone animato che all'inizio non era un... definito come è adesso, era molto più grezzo, molto più scolastico, se vuoi, un taglio un po' più graffiante, un po' più strano, e ho detto mamma che brutti, la prima cosa che ho detto, invece poi dopo me ne sono assolutamente innamorata, ma i Simpson sono così, o li ami o li odi, non ci sono via di mezzo, però hanno un seguito talmente grande che penso che vengano molto più amati che odiati. Insomma.
Ritornando sempre all'inizio del nostro incontro, ci hai raccontato, ci hai regalato questa immagine di una piccola Ilaria Stagni che si addormenta con papà e la mamma che raccontano quello che hanno fatto, le loro interpretazioni teatrali con le voci originali appunto da loro interpretati. Ma tu con Jacopo cosa fai? Bart? Oppure preferisci andare su altri personaggi tipo Desperate Housewife?
Io devo dire che quando ero incinta di Jacopo,
sì,
facevo proprio quel film famoso che era Tom e Jerry. E
ah, ecco.
Per cui sai come funziona? Che noi magari il turno della mattina facciamo un personaggio, poi il pomeriggio ne facciamo un altro,
sì,
e la sera un altro ancora. Per cui io pensavo, ma dentro la pancia questo povero bimbo che sente sua madre che la mattina è un topo, il pomeriggio magari è una sexy symbol e la sera è una, non so, un maschietto, ma che cosa penserà? Che cosa penserà di me? Ma no, è anche abbastanza normale, certo, con Jacopo ci siamo divertiti. No, la cosa divertente, mi ricordo che lui, quando era molto piccolo, gli piaceva Winnie the Pooh, per cui io ogni tanto facevo telefonare a casa i miei colleghi e lui parlava con, non so, Tigro, oppure Winnie the Pooh.
È stupendo.
E la mattina dopo, sì, la mattina dopo andava a scuola e nessuno gli credeva, perché lui giustamente diceva, ma io ieri sera ho parlato con Winnie the Pooh.
Era un universo meraviglioso, quello che...
Beh, sì, noi abbiamo questo diciamo questo privilegio, insomma, forse rispetto ad altri, però insomma poi uno cresce normalmente con
un mestiere,
tutti i problemi.
Un mestiere molto... Dicevi, scusa?
No, no, niente, io ti dicevo che volevo raccontarti una cosa che forse tu non sai,
sì,
e se vuoi te la dico.
Subito,
che
certo.
Sto preparando un documentario sul doppiaggio.
Alt, ci dobbiamo fermare, era la prossima,
okay,
domanda.
Ammazza, ma sai tutto, io non so nemmeno chi sei, invece tu sai tutto, perfetto.
Stai lavorando ad un importante contributo al mondo dei doppiatori, una sorta di documentario sulla storia del doppiaggio. Ci dai qualche accenno allora, visto che siamo arrivati quasi in chiusura del nostro incontro, su questo documentario che credo che sia unico nel suo genere in Italia, credo che non ci siano documentari, come dire,
sì,
così corposi.
Sì, infatti la chiamo l'opera omnia perché non finisce più. No, sono 2 anni che sto lavorando a questo documentario sul doppiaggio, che è veramente la storia del doppiaggio dall'inizio del muto fino,
sì,
all'ultima generazione di doppiatori italiani. È una cosa che ho voluto fare proprio come tributo al mio mondo, e una sorta di tesi di laurea, diciamo, no? Arrivata a questo punto della mia carriera, che mi ha regalato tante belle soddisfazioni, ho pensato fosse giusto ripercorrere insieme a tutti i miei colleghi tutta la storia del doppiaggio italiano, perché in realtà il doppiaggio in Italia è diventata un'arte, ed è vero che è così, nel senso che non c'è un altro paese europeo dove anche loro doppiano, per esempio in Francia, in Germania, ma noi siamo riconosciuti universalmente come i migliori del mondo, e ci sarà un perché. Io l'ho capito il perché, poi vedendo il documentario uno lo capisce.
Raccontaci il motivo.
Perché fondamentalmente siamo dei gran professionisti che abbiamo fatto di questo lavoro, lo ami questo lavoro, altrimenti non potresti stare chiuso comunque in sala al buio tutto il giorno per tanti anni della tua vita. E fondamentalmente tutti i doppiatori, o quasi tutti i doppiatori, sono anche degli ottimi attori, dei bravissimi,
sì,
attori, che hanno uno strumento musicale che sono le corde vocali, e ne fanno tutto quello che vogliono, se riescono ad avere e riescono ad arrivare come un grandissimo violoncellista o un grandissimo pianista, quello che vogliono, per cui la conoscenza di questo strumento musicale permette loro di passare veramente dalle cose più disparate, dai cartoni animati al film più drammatico, ai personaggi più allegri, spensierati, ed è una tradizione, una scuola, soprattutto quella romana, direi, che non ha eguali al mondo, e questo ci ha riconosciuto. Mi dispiace che in questo periodo storico che stiamo vivendo il doppiaggio, nonostante adesso stia uscendo da parte dell'opinione pubblica come cosa veramente, come hai detto tu, non più oscura, no, da camera mortuale, invece adesso usciamo fuori, ci sono premi, cose eccetera, che a noi ovviamente fanno piacere, però invece quello che ci richiedono in sala poi è una grande velocità e questo va a discapito della qualità, ovviamente, mentre invece prima non era così. Quando è iniziato il doppiaggio, le major americane volevano che tutto avvenisse con calma e con i tempi giusti, e invece adesso è una gran corsa, per cui anche le nuove generazioni che arrivano, mentre noi prima abbiamo avuto i maestri e ci hanno insegnato, ovviamente anche perdendo tempo su di noi, adesso è quasi impossibile, perché non puoi perdere tempo. Per cui le nuove generazioni o nascono imparate oppure non ce la fanno, ed è una cosa brutta, perché comunque stiamo perdendo un po', secondo me, quello che doveva essere, cioè questa grande professionalità e questo grande artigianato che però, secondo me, fa del doppiaggio italiano un'arte. Infatti si chiama L'arte del doppiaggio, il mio documentario, e io che presto spero uscirà.
Io sono pienamente d'accordo con te su questa affermazione. Ilaria, prima di salutarci, vogliamo per un attimo chiamare Bart, vediamo cosa ha da dirci.
Che cosa vuoi?
Ciao Bart.
Ciucciati il calzino, che vuoi da me?
Come ti trovi ad essere interpretato da una donna, Bart?
Ma io cerco sempre di uscire, ma quella è più forte di me, e allora è un problema.
Grazie Ilaria.
Grazie a te, ciao.
Alla prossima.
Un bacione.
Ciao.